La giornata di oggi la dedichiamo nella sua prima parte al mistero della morte e della resurrezione di Gesù e visiteremo con attenzione un po' tutte le parti del Santo Sepolcro e cominciamo da questa parte che ci aiuta perché è molto tranquilla. Se voi guardate siamo sul tetto della basilica attuale, questo dietro le vostre spalle è il monastero degli Abissini, è la comunità più povera che vive qui, loro vivono nelle loro celle, queste sono le loro celle e vedete il tetto della basilica crociata che arrivava fino al cardo e che è stato distrutto, quindi qui era tutto coperto e invece poi è stato tutto distrutto e quindi la basilica si è arretrata, comincia non più dalla navata ma comincia solo dall'antico quadriportico e dall'anastasis, mentre anticamente prendeva tutta quanta questa parte andando longitudinalmente verso il cardo, no? Anticamente ai tempi di Gesù c'erano subito qui fuori le porte, poi si usciva dalla porta, c'era appunto il Calvario più o meno in quella direzione, quindi immaginatevi la porta e tutta la gente che esce, sul Calvario questa roccia di 14 metri fisse queste croci per le crocifissioni e poi una collina che saliva con una serie di tombe di pietra, di roccia, vedremo che anche qui sotto dove noi stiamo nella cripta di Santa Elena ci sono tombe, pietre che venivano tratte dalla roccia per costruzione e così via, siamo diciamo in una zona di rocce, di terra eccetera, che poi è stata colmata con la basilica, no? Più o meno simile a quello che è successo a San Pietro con la tomba di Pietro, cioè c'era questa collina con una necropoli e poi tutto è stato livellato per arrivare alla basilica attuale, no? E come chiave di volta di quello della meditazione che facciamo oggi prendiamo il testo dell'unzione di Betania, cioè torniamo alcuni chilometri indietro al momento in cui Gesù arriva a Betania e si prepara alla morte di amore e alla resurrezione e al capitolo di Marco, al capitolo 14 del Vangelo di Marco, dal versetto 3 seguenti leggiamo questo testo. Gesù si trova a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse, lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Oggi fra l'altro è la festa di Santa Marta, quindi siamo proprio anche liturgicamente nella casa di Betania, la sorella di Maria e di Lazzaro. Qui c'è un particolare che tutti gli studiosi, i teologi, i maestri dello spirito notano, no? Questa donna che viene identificata con la Maddalena, ma non, in realtà è un'altra donna, ma nella Maddalena rientrano tutte queste donne che fanno questi gesti bellissimi verso Gesù e nessuna di queste è innamorata di Gesù, ma non è di questo che dobbiamo parlare. E lei aveva un vaso di alabastro pieno di un vaso di purissimo nardo, quello che stiamo cercando da comprare, e questo nardo costava 300 denari. Che cosa fa questa donna? Visto Gesù, spezza il vaso di alabastro e versa sulla sua testa il nardo. Il gesto di spezzare il vaso è un gesto irreparabile, cioè un vaso di alabastro di solito ha un tappo, tu lo stappi e lo versi e conservi quello che c'è, no? L'alabastro una volta che l'hai rotto non lo ripari più. Chi di voi ha i cristalli a casa, ha una serie di bicchieri di cristallo, voi sapete bene che se cade uno non è che lo portate e lo rincollate con l'atta, cioè quel bicchiere si butta e basta, no? Quindi c'è uno spreco accresciuto, cioè lo spreco del vaso, lo spreco di questi 300 denari di nardo, lo spreco del nardo per Gesù e lo spreco di tutto quanto, no? Infatti la gente dice ma tutte queste cose non ci si poteva fare una cosa diversa, no? E Gesù invece dice: perché le date fastidio? Questa donna mi ha unto prima della sepoltura. Cioè, come se Gesù si fosse già immaginato l'unzione della pietra della sepoltura e dicesse: lei ha capito che io sto andando a morire e lei mi ha unto, mi ha amato. Non come innamorato, mi ha amato perché ha capito che io per amore andavo a morire per gli uomini e ha versato tutto quello che aveva, tutte le sue ricchezze, tutto lo suo, tutta la sua realtà, l'ha sprecata per me. E qui credo che la parola che ci può guidare è la parola spreco. Se ci pensate, questa è una parola decisiva della vita cristiana, e siccome la vita cristiana è la vita tout court, è di come il cristianesimo illumina poi la vita, no? Ma scusate, non è uno spreco sposare un uomo? Non è uno spreco farsi prete, avere un figlio? Quante volte un prete si sente dire: ma scusa, ma tu potevi sposarti, ma è stato uno spreco, una mente che poteva fare il docente, ma con tutte le donne che ci stavano devi sprecare la tua vita per questa qui, ma non ce ne sono di più carine, di più formose, di più intelligenti, più simpatiche, ma non ci sono uomini più ricchi, più belli, più buoni, più fichi, più muscolosi, no? Ma perché proprio quel bambino? Cioè, ma merita dare la vita a un figlio, a due figli, a tre figli? Cioè, stai sprecando la vita. Cioè, ci sono molte più cose, ci sono molte più occasioni, ci sono molte più realtà. Sprecarsi per far bene un lavoro, per far bene una pubblicazione, per essere onesti, per dare il meglio di sé. E questa donna sta sprecando. Ogni persona che ama sul serio spreca. Cioè, in realtà non ha senso fermarsi e dire: io ti do gli avanzi, ma se io faccio una scelta sul serio mi butto via. Nel matrimonio, cioè poco da fare, ci si butta via, cioè non ci si conserva, no? Tante volte l'abbiamo detto, è vero che noi preti rinunziamo a tutte le donne, ma un uomo che si sposa rinuncia a tutte le donne tranne una. Una donna che si sposa e non si fa suora rinuncia a tutti gli uomini tranne uno, no? Cioè, è veramente uno spreco giocarsi. Chi sceglie il Signore gioca tutto quanto per lui, no? Questa donna si spreca. E se ci pensate, è una cosa che mi fece notare un prete che vi ho citato già più volte, senza non importa il nome, no? Se ci pensate, pensate allo spreco di Gesù, cioè questo spreco non è tanto la donna che si spreca, ma è Gesù che si spreca per noi. Ma secondo voi Gesù non lo sapeva che gli avrebbero ridotto il Santo Sepolcro in questa maniera, con il monaco che sta lì a urlare fuori, sbrigatevi, quell'altro che sta lì a dare il cielo in testa ad un altro, cioè questa gente così che non si... Cioè Gesù si è messo in mani di gente, no, cioè nelle nostre mani, che non ce lo meritiamo, si è sprecato per noi, sprecato in questo senso, cioè lui sapeva che noi gli avremmo rovinato la vita. Noi non è che abbiamo detto: Gesù, siccome sei venuto, allora le tue cose le teniamo tutte carine, allora mi raccomando, non roviniamo niente. Cioè, lui veramente si è messo nelle nostre mani sapendo che avremmo ridotto così la fede. E come dire, lui ce l'ha data, se volete, nella maniera più totale, più pura, più bella, no? Noi crediamo, ma crediamo in una maniera veramente... E la stessa cosa avviene se ci parla nel matrimonio, no? Cioè la donna dice: adesso io gli do la vita e mio marito adesso mi tratterà sempre fiori, anniversario, carinerie, e poi invece il giorno brontola, non te guarda manco, tu dici, e viceversa il figlio: ah, mio figlio sicuramente adesso che crescerà si ricorderà della mamma e del papà, poi saremo anziani e starà lì a coccolarci, a dire tutto quello che fa. Cioè, è uno spreco che si spreca, cioè che si rovina proprio, che si butta via, se volete, no? E Gesù quindi in questo brano ci aiuta un po' a comprendere tutto il mistero della passione. La morte in croce è uno spreco, cioè non è una cosa, se volete, anche dovuta, cioè il nostro peccato è talmente grande che senza la morte noi non siamo salvati, ma per altri aspetti la croce è più di quello di cui c'è bisogno, cioè in realtà è di più. Una donna si dà di più di quello che di per sé c'è bisogno, in realtà poi esattamente di quello che c'è bisogno, no? Ma c'è un dare veramente tutto, no? E Gesù appunto durante la passione è l'unico che sa che sta andando a dare la vita, gli altri continuano a credere che alla fine non si morirà, Gesù è quello che dice: questa donna lo ha fatto per la mia sepoltura. è l'unico che sa veramente quello che sta per succedere, di nuovo a differenza di questi pseudo esegeti moderni che dicono che Gesù non sapeva, che era lì un tontolone, che sperava, che voleva solo voler bene. Gesù sapeva benissimo che andava a offrire la vita sprecandola per i nostri peccati, no? E per questo questa offerta di questa donna, questo olio di nardo, questo alabastro rotto irreparabilmente, è per Gesù una cosa bellissima, non è per niente una cosa tolta ai poveri, ma anzi è un segno della vita stessa, no? Anche questo brano, una ragazza che si è sposata nella parrocchia di Santa Chiara l'ha voluto come brano proprio del matrimonio, dicendo: io so che io sto sprecando la mia vita per lui, voglio questo brano perché lo so bene che questo è quello che avverrà, insomma, questo è l'evento che si compie, no? Non è che mi manca un amore, sono io che sto rovinando la mia vita in qualche modo, ma lo faccio veramente con gioia e per amore, no? E notate che Gesù finisce dicendo: in verità io vi dico, con questa espressione che è proprio tipica di Gesù, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto, cioè Gesù sa che ci sarà un Vangelo, Gesù sa che non ci si ferma alla morte, c'è l'unzione della sepoltura, ma Gesù sa che ci sarà la resurrezione, e quando si parlerà del Vangelo si parlerà di lei perché lei ha fatto questo. Quindi è come se lui legasse per sempre, perennemente, l'amore sprecato di una persona al suo amore sprecato, no? E noi sentiamo misteriosamente che quello che noi facciamo nella vita, io come prete, voi come laici, nel lavoro, nel matrimonio, nell'amore ai nipoti, nell'amore alla città, alla chiesa, si legano questi due amori, cioè dovunque si parlerà di Gesù si parlerà anche dell'amore che i cristiani hanno dato sprecandosi per questa stessa croce, questa stessa resurrezione, per questo stesso luogo, no? E poi queste persone, immaginatevele, possiamo immaginare adesso scendendo, che poi corrono la mattina di Pasqua, no? Cioè loro seguono poi, dopo aver fatto queste cose a Betania, chiaramente lo seguono nel momento della croce, cioè nel corteo che va verso la croce, ci sono tutte queste donne, e poi dopo sono lì la mattina del sabato, mentre gli uomini più impauriti stanno ancora a casa, loro sono le prime, la Maddalena, mettiamo che sia questa la Maddalena in questi luoghi che non avevano questa chiesa, era un luogo di pietre, eccetera, vanno a ungere ancora il corpo, dicendo: qualcuno ci aprirà sta tomba e noi non abbiamo sprecato ancora tutto, useremo gli ultimi oli che ci restano ancora, e poi invece hanno l'annunzio della resurrezione, su cui poi torneremo dopo.
Questo 300 denari, se pensiamo che Gesù è stato venduto per 30 denari,
sì,
ci dà la misura anche, no?
Certo.
Più grande quello che poi in fondo viene dato a Gesù di quanto siano le forze del male che,
certo,
hanno ucciso.
Certo.
A venire in mente invece, per quanto dicevi dello spreco, il rito del matrimonio ortodosso in cui gli sposi bevono da un calice che poi viene rotto, che significa l'amore esclusivo per questa persona, per l'altra, per quella persona lì, e basta. E quindi il gesto come dare questo amore profondo solo per Gesù, quindi questa boccia contiene quest'olio che è solo per lui, un gesto di totalità.
Giustissimo.